Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.
Buongiorno, bentornati anche questa settimana a teatro con noi. Anche questa settimana è una versione difficile perché i palcoscenici restano chiusi. La settimana scorsa vi avevo addirittura letto con tanto trasporto uno dei tanti post sui social di una delle tante compagnie che gira il nostro paese, e in quel caso era il Faber Theater di Chivasso, che in passato ha prodotto uno spettacolo nel nostro territorio che ha prodotto più di 100 repliche, che sono un numero notevole in una epoca, quella precedente alle chiusure, fatta da un teatro che è capace di allestire macchine ciclopiche con dei costi esorbitanti e che replicano magari al massimo 10 volte. Però non è di questo che vogliamo parlare. Abbiamo una serie di buone notizie, la seconda delle quali, anzi, è quella buona per voi perché sono in compagnia. C'è la prima, ma forse è minore per importanza, è il fatto che Schaubühne, una delle più importanti istituzioni teatrali europee, ha messo in rete, quindi si tratterà di andare sul loro sito in lingua tedesca, alcuni degli spettacoli più importanti della loro quarantennale storia. Dico Schaubühne, e dicendo Schaubühne inserisco personaggi come Peter Stein, che ormai ha una visibilità più italiana che tedesca, visto che vive qui da parecchi anni, e Bruno Ganz, che è un italo-svizzero, ma che la sua parte italiana, tra l'altro, trae origine dal nostro territorio, che come molti avranno evocato, tipico. E noi però oggi parliamo proprio del fatto che il teatro si sposta in rete. A parlarne con noi abbiamo Peristeo Tramonti, ex accademico del Fittizio di Dorsoduro, che è già stato, in realtà non è mai stato nostro ospite, ma lo sono stati dei suoi allievi. Buongiorno, dottor Tramonti.
Buongiorno.
Ecco, noi dicevamo appunto che in questo periodo c'è il rischio che il teatro si sposti in rete. Che cosa dice di questa cosa che molti stanno trasportando i loro spettacoli in rete, o addirittura stanno cercando di costruire qualcosa di nuovo, come invece cerca di negare Faber Theater nel post di cui noi abbiamo parlato la settimana scorsa? Non è nuovo, è qualcosa di diverso, cioè il teatro non può andare in rete. La domanda forse non è chiara, ma lei ha capito qual è. Cosa intendo dire?
No, è perfettamente leggibile, perché nell'epoca delle catastrofi in cui noi ora viviamo sentiamo con urgenza la necessità di un teatro che ci liberi dall'eredità del naturalistico e dello psicologico e ci renda finalmente una risonanza profonda che domini l'instabilità dei tempi. E quindi il tempo di questa pandemia offre proprio all'attore non l'alibi mediatico di una clonazione online, che per raffinata e sofisticata che sia non sarà mai vero teatro, ma una riflessione invece, un tempo di ritorno a una crudezza, anzi a una crudeltà, al magnetismo di azioni, di immagini buone per il tragico, migliori per il buffone, capaci di lasciare nello spettatore tradito e ridotto da tempo alla condizione di voyeur un'ardente piaga spirituale e terapeutica, la cui impronta resti per sempre. E se vogliono proprio ritrovare una loro urgenza di essere, bisogna che il teatro e l'attore ci restituiscano tutto ciò che è presente nel buffo come nel sacro, nel delitto come nella guerra o nella pazzia, nell'amore come nella rivolta.
Sembra un atto d'accusa nei confronti del teatro di oggi, dove l'attore forse ha perso il rapporto con la realtà nel tentativo di allestire una finzione. Questo ricorda un personaggio che chi ascolta e contemporaneamente segue da vicino, da lontano il teatro sicuramente conosce, è Antonin Artaud, che è sicuramente una pietra miliare per quelli che vogliono intraprendere la carriera dell'attore, leggere il suo testo più formativo, che è Il teatro e il suo doppio. Artaud ha insistito molto nella necessità che l'attore trovi delle strade diverse, lo faceva nella prima metà del secolo scorso, ma insisteva molto perché l'attore trovasse delle strade diverse rispetto a quello che era stato l'attore fino ad allora e che forse è ritornato ad essere.
Esattamente, e soprattutto nella sua immensa metafora, che è quella raccolta nel saggio Il teatro e la peste. La peste del 1347 a Firenze dà origine al Decamerone di Boccaccio. Quella del 1720 a Marsiglia, uno dei capitoli più significanti del teatro del suo doppio di Antonin Artaud. La peste del 1630 invece lo scenario storico-psicologico dei Promessi del Manzoni. Ma c'è di più, la Bibbia ed Erodoto, Defoe nella peste di Londra, perfino Albert Camus nel suo immortale romanzo, si concentrano soprattutto sugli effetti psicologici e comportamentali del morbo più che sui suoi aspetti clinici o sintomatici. E cioè l'impatto che il virus produce ogni volta sugli spiriti e di riflesso sulle culture correnti dei tempi risulta di gran lunga più interessante. Siamo fra gli anni 30 e 40 quando Antonin Artaud afferma che la pandemia, al di là di ogni sua analisi storico-medica, è una precisa identità psichica, la quale non sarebbe provocata da un virus. Senza parlare poi di topi o di altri vettori classici, il morbo della grande tradizione colpisce l'individuo e ne sconvolge i centri vitali ancor prima che la sua coscienza se ne renda conto. Come i vulcani hanno i loro punti di elezione sulla superficie terrestre, così i buboni compaiono sul corpo umano e sono eruzioni violente che dimostrano che la vita dell'organismo non perde per nulla la propria forza e che è ancora possibile una remissione del male o addirittura una guarigione. Ma, come l'ira repressa, la peste peggiore è quella che non rivela i suoi sintomi, è il male asintomatico. Se sezioniamo il cadavere di un morto per peste, ci rende dotti Antonin Artaud, vi si troveranno tutti gli organi intatti, tutti, organi infiati, dilatati, interni, ma intatti, non lesi cioè. Solo il cervello, solo i polmoni risultano aggrediti. Polmoni in trucioli, cervello in polvere, respirare e pensare, le forme della volontà. Questo significa che la peste predilige, secondo Artaud, quei punti del corpo e quei luoghi dello spazio fisico dove la volontà umana, la coscienza e il pensiero sono capaci di manifestarsi. Non so se basti per tracciare una fisionomia del male. Le sue leggi scientifiche si confondono, le sue origini geografiche si perdono. È come un dio misterioso, uno spettro antico, una pandemia dell'umanità, esattamente come l'umanità è una pandemia della Terra. Le grandi pesti, con o senza virus, hanno una durata di 5 mesi. Dopodiché la loro virulenza diminuisce, muta, scopre compromessi e confini, torna ad essere una merce o un deterrente finanziario o politico, ma le grandi pesti non si assomigliano. La peste dell'Egitto non è quella dell'Oriente, né la morte nera del 1348, cui l'Europa medievale deve 50 milioni di morti, né si possono esplicare volta per volta le strane leggi che reggono il contrappasso umano. In una simile congerie, il paradosso degli eventi, il comportamento, e cioè perché il flagello colpisca il prudente mentre scappa o risparmi il pazzo che danza sui cadaveri. Perché, come mai, un gruppo di libertini come quello del Boccaccio, rifugiato in campagna, possa attendere tranquillamente la fine della pestilenza e improvvisamente una fortezza circondata da soldati invece si trasforma in un luogo pieno di cadaveri.
Un sacco di suggestione, dottor Tramonti, ma la peste in buona sostanza non è mai la stessa. La peste, un'epidemia in generale, visto che è l'argomento di questi giorni, non è mai la stessa, si manifesta in maniera diversa, il virus si modifica e via dicendo. Però gli effetti sul carattere, lei prima diceva, non so quanto poi sia tutta farina del suo sacco, del sacco di Artaud, però gli effetti sul carattere sono quelli più interessanti, ma sono anche quelli che poi si ripetono sempre nella stessa maniera, perché allora dicevamo gli effetti della pandemia sul corpo, cioè il dolore muscolare oppure il mal di testa sono di volta in volta diversi. Invece l'effetto psicologico sul carattere è una sequenza che si ripete.
Esattamente, e sulle istituzioni principalmente. Direi che la peste si impadronisce della città e crollano le istituzioni. I corpi in preda al delirio si riversano per le strade, altri corpi apparentemente sani crollano a terra improvvisamente e così tutto si capovolge. E così il figlio virtuoso uccide il padre, il casto sodomizza il suo vicino, il lussurioso si trasforma in puro e l'oro viene buttato dagli avari e l'elegante passeggia sui carnai, perché il morbo, ripeto, è un artista. Ed è qui che nasce il teatro, dice Artaud. E nasce, cioè, la gratuità immediata di atti inutili e privi di tornaconto. Ed è qui dove forse l'individuo normale si scopre attore involontario a causa della peste, che l'attore di professione si scopre umano, perché anch'egli è pervaso dalle stimmate interne di un morbo assoluto ed astratto, di cui è penetrato senza alcun beneficio nella realtà. Quindi, fra attore e appestato, fra allucinazione e sensibilità, fra un pubblico di cadaveri e i cadaveri di un pubblico altrettanto inerte e delirante, l'azione del teatro diventa una epidemia vera e propria. E se il coraggio e il furore di un assassino volgare necessitano di una certa energia per scaricarsi, all'attore invece, una volta lanciato nella sua propria frenesia, occorrono virtù e coraggio infinitamente superiori per esprimersi e liberarsi in una forma universale e perfetta, come le grida di un pazzo. In un manicomio qualunque possono provocare una peste, così gli eventi del mondo, un conflitto politico, un cataclisma naturale, l'ordine di una rivoluzione o il disordine di una guerra, penetrano in teatro lo spettatore come un'epidemia. Come la peste, la rappresentazione teatrale è delirio, è comunicativa. Anche il teatro è peste, non perché sia contagioso, ma perché è la rivelazione di forze oscure. Come quella della peste, l'azione teatrale è benefica e fa cadere le maschere mettendo a nudo la menzogna.
Interessanti le suggestioni del dottor Tramonti, che è stato con noi oggi per darci un suo punto di vista. Lo ricordiamo, è stato docente presso l'Accademia del Fittizio di Dorsoduro. Alcuni suoi allievi sono stati i nostri ospiti in passato. La prima volta ha messo sul piatto delle questioni che forse qualcuno già conosce, perché diciamo che lui è intervenuto prendendo come spunto alcuni dei saggi inseriti nel teatro del suo doppio, che è sostanzialmente una specie di Bibbia che chiunque intraprenda in qualche maniera la carriera teatrale debba avere sul suo comodino, e come la Bibbia magari non la legge mai oppure la legge senza capirla, che è una cosa che ovviamente è capitata a me personalmente, che sono qui a condurre questo programma. Però insomma, per Peristeo Tramonti oggi ci ha un po' illuminato e chissà che non ci abbia anche stimolato nel cercare di capire meglio questo testo importantissimo di Antonin Artaud. E se così non fosse, io mi riservo di invitarla un'altra volta.
Naturalmente, lo trovo con grande piacere.
Lei verrà qua con noi, allora speriamo che sia un piacere anche per chi ci ascolta, e se non lo sarà non preoccupiamoci, perché di qui alla prossima puntata ci sono i programmi di Radio Club del 103 ai quali io vi lascio e presso le quali frequenze appunto vi ridò appuntamento martedì prossimo, ancora per parlare di teatro alla radio. Ciao!
A risentirci!
Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.